il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer, musulmano ed è una prima assoluta, 34 anni, dell'ala sinistra dei democratici. Zoran Mamdani è il nuovo sindaco di New York. Il presidente Trump intanto si è intrattenuto ieri con alcuni rappresentanti dell'economia svizzera e definito positivo l'incontro. Tre comuni bocciano il piano di salvataggio dell'ospedale di Samedan, ora resta la moratoria concordataria oppure il fallimento. Negli Stati Uniti la tornata elettorale di ieri, la prima dal ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, si è dunque rivelata un trionfo per il Partito Democratico.
New York, tonight you have delivered a mandate for change.
Cittadini di New York, questa notte avete scelto il cambiamento, avete scelto un nuovo modo di fare politica, avete scelto una città alla portata di tutti. Sono le parole del primo sindaco musulmano della città, il socialista Zoran Mamdani. I democratici hanno vinto anche la corsa per il posto di governatore in New Jersey e Virginia e in quest'ultimo stato strappando la poltrona ai repubblicani. Andrea Vosti, nostro corrispondente a Washington, partiamo da New York. Che cosa dire della vittoria di Zoran Mamdani?
Beh, diciamo che la vittoria di Mamdani rappresenta un piccolo terremoto nella politica statunitense. Il prossimo sindaco di New York sarà infatti un giovane appena 34enne, musulmano, con un programma politico di sinistra e sfacciatamente populista, affitti a prezzi accessibili, asili nido e trasporti pubblici gratuiti, supermercati comunali, il tutto finanziato tassando i contribuenti più ricchi. Un manifesto politico che ha fatto breccia soprattutto tra l'elettorato più giovane e multiculturale, che risponde a un problema reale per milioni di newyorkesi: il costo della vita è divenuto ormai insostenibile. Quella di Mamdani è stata un po' la sfida tra Davide e Golia. Contro di lui c'era infatti una coalizione trasversale con l'ex governatore democratico Andrew Cuomo, sostenuto addirittura dal presidente Donald Trump. Trump che ha già minacciato di tagliare i fondi federali alla città, e parliamo di circa 10 miliardi di dollari all'anno. Un successo quello di Zoran Mamdani, che adesso rischia però di mettere in difficoltà, in crisi, il Partito Democratico. Perché se nella Liberal New York l'anima sinistra del partito, quella di Bernie Sanders per intenderci, ieri ha trionfato, il successo di un socialista musulmano nato in Uganda rischia di rivelarsi un boomerang nel resto del paese. Staremo a vedere.
E i democratici hanno completato il trionfo vincendo le corse per il governatorato in due stati importanti come il New Jersey e la Virginia. Possiamo interpretare questi successi come una prima bocciatura elettorale della presidenza Trump?
Ma diciamo che parlare di bocciatura per Trump è forse eccessivo. Senza dubbio a una parte dell'elettorato della Virginia non è piaciuto lo smantellamento dell'apparato burocratico operato dall'amministrazione Trump. Nel nord dello stato, che confina con Washington DC, il governo è infatti un importante datore di lavoro. Inoltre, nelle ultime 5 elezioni presidenziali la Virginia ha sempre scelto il candidato democratico, quindi il ricambio sulla poltrona di governatore, con la vittoria ieri di Abigail Spanberger, una centrista ex agente segreta della CIA, non costituisce davvero una sorpresa. Stesso discorso che possiamo fare anche per l'elezione del nuovo governatore del New Jersey, anche in questo caso con la vittoria di una donna, la democratica Mickey Sherrill, in uno stato che ha sempre eletto un presidente democratico dal 1992. Quindi ecco, parlare di bocciatura elettorale per Donald Trump è sicuramente una forzatura. Di certo i democratici hanno però ritrovato la capacità di vincere, lo hanno fatto con candidati molto diversi fra loro. E questo è senza dubbio un segnale incoraggiante in prospettiva midterm. L'elezione di metà mandato dell'autunno dell'anno prossimo, quello sì che sarà un vero e proprio referendum sulla presidenza di Donald Trump.
E ancora da Washington, Donald Trump, attraverso il suo social Truth, ha affermato di aver avuto il grande onore di incontrare rappresentanti svizzeri di alto livello per discutere di importanti temi, tra cui i dazi e i disequilibri commerciali. Secondo un portavoce del Dipartimento Federale dell'Economia, Berna, citato da ATS Keystone, alcuni uomini d'affari svizzeri hanno incontrato il presidente, e questo nell'ambito di una loro iniziativa privata di cui il governo era a conoscenza, in particolare la Segreteria di Stato dell'Economia. In Germania continua a provocare vivaci discussioni il rimpatrio dei profughi siriani. Il ministro degli esteri, Johann Wadephul, è stato costretto a rimangiarsi le parole fatte pochi giorni fa nel corso di una sua visita ufficiale in Siria, quando aveva definito come impossibile il rientro in patria dei rifugiati siriani che, grazie alla politica d'accoglienza dell'allora cancelliera Angela Merkel, avevano trovato rifugio in Germania. Da Berlino, Walter Raue.
Attualmente i profughi siriani non possono rientrare nel loro paese. Una simile distruzione non l'ho mai vista prima e non me la potevo immaginare. Qui è impossibile vivere in modo dignitoso. Con questa dichiarazione rilasciata settimana scorsa a Damasco, il ministro tedesco degli esteri Johann Wadephul ha scatenato un piccolo terremoto all'interno del suo partito, in quanto ha osato contraddire una delle linee guida della politica del cancelliere cristiano democratico Friedrich Merz, incentrata sulla forte limitazione dell'immigrazione e del rimpatrio in massa di profughi.
Grundsätzlich gilt der Bürgerkrieg in Syrien ist zu Ende.
La guerra in Siria è finita e questo paese ha ormai bisogno di tutte le forze disponibili per la ricostruzione. Mi aspetto dunque che molti profughi siriani che hanno ottenuto asilo politico in Germania rientrino al più presto nella loro patria. Sul ministro degli esteri sono piovute forti critiche da parte dei suoi compagni di partito, tanto che ieri Johann Wadephul, nel corso di una riunione interna della CDU, è stato costretto ad ingranare la retromarcia, relativizzando parzialmente le dichiarazioni fatte ancora settimana scorsa a Damasco. Sarebbe nell'interesse della Siria e anche della Germania se il maggior numero possibile di profughi rientrasse nel loro paese, ma questo deve avvenire comunque su base volontaria, ha aggiunto il ministro.
Il piano di salvataggio dell'ospedale di Samedan, presentato dalla Fondazione per l'assistenza sanitaria dell'Alta Engadina, è naufragato. Il verdetto finale è arrivato ieri sera con il voto contrario di 3 assemblee comunali. Stefano Barbusca.
Per garantire il credito di quasi 51 milioni di franchi era indispensabile il via libera dei cittadini di tutti i comuni della regione. Mazzuoz, Madulain e Silvaplana hanno detto no. Quello di ieri è un finale che non sorprende. Nelle scorse settimane diversi municipi e forze politiche engadinesi come UDC e Liberali avevano criticato il piano di salvataggio dell'ospedale soffocato da deficit sempre più elevati. Adesso restano due opzioni, la moratoria concordataria o il fallimento. Di sicuro questo è un momento molto difficile, ha spiegato la presidente del Consiglio della Fondazione per l'assistenza sanitaria Selina Nicolai, e la delusione è profonda.
Im Moment ist es wirklich sehr schwierig. Wir sind enttäuscht.
Per garantire l'assistenza sanitaria nella regione compresa tra Sils e Schanf, aggiunto Selina Nicolai, si valuteranno attentamente le diverse sinergie possibili con la clinica Gut di St. Moritz e con l'ospedale cantonale dei Grigioni.
Es gibt da verschiedene Varianten mit der Klinik Gut und dem Kantonsspital, die wir jetzt sicher noch in der Tiefe überprüfen werden.
L'obiettivo è continuare a offrire il maggior numero possibile di servizi alla popolazione e ai turisti.
Carri armati francesi su suolo svizzero, ma nessuna paura, non c'è un'invasione in corso. Nei Grigioni sono in corso delle esercitazioni congiunte tra l'esercito svizzero e quello francese. La collaborazione internazionale tra forze armate non è una novità, mentre l'impiego di blindati è uno sviluppo recente. Alan Crameri.
I carri armati Leclerc del 5° reggimento di dragoni francese simulano combattimenti sulle piazze di tiro di Hinterrhein, poco lontano dalla galleria del San Bernardino. Assieme a loro il battaglione meccanizzato 17 dell'esercito svizzero. Obiettivo: migliorare tattica e capacità di difesa, scambiando esperienze e dottrine di impiego. È la continuazione di una sequenza di allenamenti congiunti iniziati a maggio. Oggi l'esercito fornirà ulteriori dettagli ai media. Comunque ha già specificato che l'operazione non infrange la neutralità, mentre è ritenuta importante per garantire la cosiddetta interoperabilità in caso di conflitto. In parole più semplici, capire come coordinarsi. Non si cita la Russia, ma le immagini dall'Ucraina mostrano che, nonostante droni e cyberattacchi, i veicoli blindati restano strategici. Se in passato gli allenamenti internazionali erano soprattutto aerei, nel 2025 la Svizzera ha voluto far esercitare con la Francia anche zappatori, artiglieria e appunto carri armati. Curiosità storiche per gli appassionati ce ne sono molte sull'asse militare Svizzera-Francia. Nel Medioevo la sicurezza della Confederazione è dipesa per secoli dall'alleanza militare col re di Francia. Nel 1798 invece la Svizzera è stata occupata da truppe napoleoniche. Nel 1871 fu l'armata del generale Bourbaki, stremata dai combattimenti coi tedeschi, che si rifugiò in terra elvetica. Il quinto reggimento di dragoni, invece, quello oggi parzialmente schierato a Hinterrhein, fu creato nel 1668 come unità di cavalleria.
E con questo è tutto per il Radiogiornale delle 9, ora c'è lo sport. Buona giornata.